con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Buongiorno, buongiorno a voi, ben ritrovati, grazie per essere in nostra compagnia. In questa settimana di fine luglio stiamo riascoltando alcune delle interviste che sono andate in onda nel corso della stagione, ma da agosto si aggiungono dei nuovi appuntamenti. Questo è un po' il programma, ci state? Restate e allora partiamo.
La solitudine non è mica una follia, è indispensabile per star bene in compagnia, la solitudine.
Buongiorno a voi e benvenuti. Il grande Gaber già cantava che la solitudine è indispensabile, o perlomeno non c'è nulla di sbagliato nel sentirsi solo. Prendiamo spunto da questa canzone e prendiamo spunto anche da una campagna che ha lanciato il governo britannico, indirizzata proprio ai giovani, per affrontare questo tema, la solitudine. Bene, la solitudine, dice la campagna, fa parte della vita, parliamone, e vogliamo parlarne anche noi, e lo facciamo col professor Mencacci, co-presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e direttore emerito di psichiatria all'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano. Professore, buongiorno, grazie.
Buongiorno a voi. Ora, il governo britannico, e bisogna ricordare che è stato il primo governo al mondo nel 2018 a fondare il Ministero della Solitudine, quindi vuol dire che il tema della solitudine è un tema che riguarda giovani e l'altra fascia delle persone mature e anziane, è un fattore di rischio per la salute, cioè è un problema urgente di salute pubblica, ed è per questo il motivo che il governo e il suo ministero lancia questa campagna di riconnessione sociale.
Professore, quando noi ci sentiamo soli avvertiamo tutta una serie di sintomi, no? Di malessere in generale. Valutiamo anche le relazioni che abbiamo con gli altri, ad esempio ci possiamo sentire in colpa oppure ci possiamo sentire in qualche modo incompresi, ci si può sentire soli nell'ambiente di lavoro, ma anche ci si può sentire soli in famiglia, soli in coppia. In questi casi, professore, le cause possono essere tante diverse.
Ci sono tante cause che sono legate in questo senso alla relazione, alla capacità di comunicare, di condividere affetti, ma noi dobbiamo pensare anche invece a quello che è la solitudine, che è quella vera, cioè quella delle persone che non hanno contatti sociali o ne hanno talmente pochi, parlo anche dei giovani, perché stanno più chiusi nella loro stanza o perché si fermano le poche amicizie scolastiche o peggio ancora perché abbandonano la scuola. Dobbiamo ricordare sempre che la solitudine nella sua accezione negativa genera danni biologici. Allora, i danni biologici sono stati comparati da una ricerca di pochi mesi fa alla quantità di 15 sigarette al giorno e 6 bicchieri di vino rosso. Ora, questo ci fa capire con questa estremizzazione quali può essere le conseguenze biologiche che noi andiamo poi a vedere nelle loro manifestazioni emotive, che sono quelle del disturbi di natura mentale, di ansia, depressione e anche altri aumenti di altre patologie, perché la solitudine aumenta i disturbi cardiologici, metabolici.
Certo. La solitudine fa ammalare.
Sì, fa molto ammalare, ed è questo un motivo per il quale è importante che i medici riconoscano e domandino la solitudine delle persone, perché è un fattore, torno a dire, di rischio per la salute, cioè è un problema di salute pubblica, la solitudine sta aumentando.
Ecco, tornando a Gaber e tornando alla campagna del governo britannico, quindi la solitudine fa parte della vita, ecco, serve anche a stare in mezzo agli altri, restare solo, stare solo, tutti noi abbiamo momenti di bisogno di un po' di solitudine per riconnetterci con noi stessi, e questo è fisiologico, vero prof?
Assolutamente, che è un modo un po' di stare bene con se stessi, ma anche di stare con prendere meglio le proprie emozioni e anche il proprio sentire che si sta bene con noi stessi, che è un punto fondamentale.
Ecco, qual è il confine tra una situazione di normalità e una situazione che, non voglio dire patologica, ma che può in qualche modo diventare una gabbia e quindi condurci ad una situazione di disagio, di malessere?
Beh, quando fondamentalmente si chiude il mondo delle curiosità, noi siamo un cervello sociale, questo ce lo dimentichiamo spesso, abbiamo quindi bisogno degli stimoli e delle interazioni con gli altri. Quando la nostra comfort zone diventa troppo ristretta e che fondamentalmente diventa esclusivamente consuetudine, bene, a quel punto c'è una sorta di progressivo impoverimento, e l'impoverimento è perché vengono meno quelle indispensabili relazioni, interscambi emotivi, cognitivi, affettivi che abbiamo bisogno di vivere con gli altri. Noi siamo un cervello sociale.
Nutrire delle relazioni funzioni come una sorta di prevenzione, che sia un integratore, che favorisca anche il benessere emotivo e psicologico nell'età adulta. È una sorta di palestra. Per questo i genitori sono preoccupati quando vedono i loro figli che non frequentano più i loro amici in carne e ossa. Ecco.
Proprio così. Questo è un fenomeno, questo della solitudine, della carenza e della riduzione delle amicizie tra gli adolescenti, che abbiamo visto aumentare più o meno dal 2012. E questo è perché fondamentalmente uno dei motivi è legato a internet in tasca, che si è riverberato sulle amicizie, sugli appuntamenti, sulla vita affettiva, sulla vita anche e la curiosità sessuale, ma generando anche via via una maggiore sedentarietà, quello che dicevamo, rimanere nella propria zona di comfort, ma anche via via anche una ridotta fiducia in se stessi e quindi la riduzione del desiderio di fare esperienza. Bene, c'è stata una ricerca molto importante condotta pochi mesi fa su quanto sono importanti invece le amicizie, sono cruciali durante la fase, come ha detto, di transizione, ed è stato anche individuato il numero perfetto di amici. Il numero perfetto viene considerato quello di 5 amici stretti da avere per una buona salute mentale. Ecco. Questi 5 amici sono collegati a che cosa? Il numero 5 è collegato ad avere un miglior rendimento scolastico, quindi buon rendimento scolastico, una squadra, più salute mentale, più quantità e qualità delle relazioni. Questo è fondamentale. Insomma, ricordiamo anche quello che ci insegna la natura: quando le anatre volano e volano in formazione, risparmiano il 30% della loro fatica e vanno più lontano.
Certo.
Delle buone amicizie, in questo caso, in questo studio fatto su oltre 24.000 giovani, si è visto che il numero 5 era il numero ideale per, come dire, tenere lontana anche quelle condizioni di amicizie tossiche o di isolamento, di solitudine, che invece sono motivo per cui aumenta notevolmente il rischio di malattia mentale.
Ecco, e questo 5 va bene per tutte le età, professor Mencacci, non solamente per i giovani, anche per chi non è più giovane. Io alle amiche e agli amici che ci stanno ascoltando posso dire: voi cercatene altre 4, perché una ce l'avete tutti i giorni, che entra nelle vostre case, vi si siede vicino mentre andate in auto, per cui voi vede, risparmiate un amico, perché un'amica ce l'avete già, professore.
È già un punto di partenza.
Vero, partiamo già avvantaggiati. E io voglio ricordare anche la solitudine degli anziani. Abbiamo parlato della solitudine nei ragazzi, ricordiamo la solitudine degli anziani.
Questo dobbiamo dire: ci sono in Italia, nel nostro paese, circa 2 milioni di anziani soli. Questo ce lo dobbiamo ricordare, e questi 2 milioni di italiani anziani soli sono sicuramente maggiormente esposti a maggiori patologie, vorrei dire cardiologiche, metaboliche, oncologiche, esposti a una maggiore anche mortalità, quindi è indispensabile che nel nostro paese si faccia un contrasto alla solitudine.
Certo. E possiamo farlo anche noi, non è buonismo, ma magari nel nostro palazzo vicino a noi abita comunque un anziano, magari è quella mamma o quel papà che non abbiamo più, facciamogli una telefonata, facciamogli facciamo due passi con lui. Professor Mencacci, grazie per essere stato con noi, alla prossima, venga a trovarci, buona giornata.
Molto volentieri. Grazie, alla prossima.
Facciamo una piccolissima pausa per poi tornare subito dopo insieme. Vi aspetto.
Il business del traffico di droga è uno dei più redditizi al mondo. È un mondo oscuro e tentacolare di cui conosciamo soltanto la punta dell'iceberg. La notizia di un sequestro, un piccolo spacciatore che forse quasi tutti noi, almeno una volta nella vita, avremmo visto in azione all'angolo di una strada nelle nostre città. Noi a Nessun Luogo abbiamo deciso di raccontarvi il lato nascosto. Narcotica è la serie speciale di Nessun Luogo Lontano che analizza i principali traffici di droga nel globo. Attori, paesi, tecniche, fatturati. Narcotica è l'unica serie che dà dipendenza ma non dà nessun effetto collaterale. Sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto da sabato 27 luglio a sabato 31 agosto alle 19:10 qui su Radio 24.
Con Obiettivo Salute.
Siamo tornati insieme veloci per parlare di lentezza. Le nostre vacanze si avvicinano, alcuni di voi ci stanno già seguendo dai luoghi di vacanza o di villeggiatura, cerchiamo di rallentare. Non è facile, ma ce la faremo con i consigli del nostro esperto. Scalare colline ripide richiede inizialmente un passo lento e quindi noi rallentiamo per riprendere il passo e andare veloce, ma intanto che noi rallentiamo possiamo guardarci intorno. C'è una cosa bella accanto a noi che diamo per scontato, c'è una luce che entra magari dalla nostra finestra, qui lì vicino c'è una piantina, se guardate bene magari ha una fogliolina nuova. C'è una persona accanto a noi in silenzio che ci sta guardando, che sta ascoltando con noi, insieme a voi, me. Ecco, tutto questo è meraviglioso e cercare la meraviglia ogni giorno è un esercizio che porta luce e porta benessere alla nostra quotidianità e quindi anche a quella delle persone che vivono accanto a noi. E su questo vogliamo riflettere oggi con un grande amico della nostra trasmissione che è già in linea con noi, Daniel Lumera. Ciao Daniel, grazie.
Buongiorno a tutti, grazie Nicoletta, è un piacere grande.
Mi sono un po' lumerizzata, ma Daniel Lumera non ha bisogno di presentazione, ma intanto ve lo racconto, è biologo, naturalista, è un riferimento internazionale nelle scienze del benessere, della qualità di vita e della pratica della meditazione. Perché dicevo mi sono lumerizzata? Perché Daniel, in tante nostre chiacchierate tu ci hai invitato a iniziare la giornata dicendo grazie, guardandoci intorno e quindi cercando la bellezza.
Assolutamente, la bellezza, la gratitudine, la meraviglia. Sai che Forbes ha definito una sindrome particolare, la chiama Drift Syndrome, secondo cui rispetto a 50 anni fa, questo è un dato preoccupante, sembra che quasi la metà degli italiani non riesca più a meravigliarsi, a entusiasmarsi di fronte non solo alle grandi ma anche alle piccole cose della vita. Cioè stiamo diventando proprio incapaci di goderci veramente quello che ci circonda, andiamo sempre ad accumulare nuove esperienze. La maggior parte degli esseri umani perde la meraviglia crescendo, cioè non riusciamo più a stupirci davanti agli accadimenti nella vita. Il punto è che quando cresciamo la nostra mente si altera tra preoccupazioni, stress, vuoi ricerca di stabilità o crescita economica, ma anche problemi relazionali di salute, cercare per esempio di essere sempre in forma, cioè tutto questo corso a raggiungere gli obiettivi, avere successo, ci mostra in buona sostanza la nostra grande mancanza, cioè perdiamo la strada, perdiamo per strada la meraviglia. E invece un momento di meraviglia è sufficiente per innescare degli effetti positivi incredibili proprio su stress, su sintomi fisici, anche psicologici, ma anche su solitudine, su depressione. Quindi la meraviglia cambia l'umore positivamente. Io vorrei
tu dici che bastano 5, scusami, perché voglio anche ricordare e dare un'indicazione alle amiche e agli amici che ci stanno ascoltando. Tu nel tuo ultimo libro, di cui abbiamo accennato ancora prima che uscisse, ma su cui torneremo in diverse occasioni, perché mi è piaciuto molto, Come se tutto fosse un miracolo, è un viaggio fatto di 6 passi per superare la crisi, ritrovare l'integrità, appunto vivere ogni giorno come se fosse un miracolo pieno di meraviglia. Tu in questo libro dici che bastano 5 secondi di meraviglia, e allora io dico 5 secondi in una giornata li troviamo tutti, come ce li gestiamo, Daniel?
Allora, innanzitutto l'aspetto interessante è che addirittura il North Bay Hospital negli Stati Uniti ha condotto una ricerca pazzesca in cui per 21 giorni i pazienti dell'ospedale sono stati stimolati a provare meraviglia e hanno visto una riduzione di stress, sintomi come dicevamo prima fisici, ma anche un impatto sul dolore importante. Quindi è bene meravigliarci e imparare a meravigliarci ogni giorno. Poi io conosco un sacco di meravigliatori seriali, tu sei tra questi, tra l'altro. Persone che mi meravigliano, mi stupiscono ogni volta. Però volevo dare un'indicazione: se oggi è anche una sfida a tutte le persone che ci stanno ascoltando, se voi avete una foto, un video in cui avete trovato, fermato un momento anche negli animali o nei bambini, quei momenti bellissimi di meraviglia, provate a postarlo oggi nei social, condividetelo, perché vedere quei momenti lì, vedere l'espressione della meraviglia oppure un piccolo video, è contagioso, cioè ci porta in quello stato, ci fa venire voglia di meravigliarci innanzitutto di noi stessi. Quindi questa è la prima sfida: inondiamo i social di momenti di meraviglia che condividiamo. E la seconda sfida è un po' più particolare, cioè io direi alle persone di ogni giorno per una settimana, se riescono, di compiere un piccolo atto di follia consapevole, che non vada contro le leggi, non faccia male agli altri, a se stessi, però di stupirsi ogni giorno, di fare qualcosa di nuovo per attivare quelle aree del cervello che ci permettono di ricordarci che la vita è un atto unico, che è veramente un miracolo questa cosa di esistere.
Cosa farai oggi e cosa hai fatto ieri per stupirti?
Allora, ieri ho fatto una cosa che mi vergogno un po' anche di condividerla. Ero in strada, a un certo punto ho avuto necessità di un momento di libertà, avevo necessità. Allora mi sono tolto le scarpe e ho fatto 15 metri di corsa senza, poi me le sono rimesse su. Per me è stato un grande atto di follia, mi sono stupito di me, però insomma fa bene alla salute.
E in questi 6 passi di cui parli nel tuo libro, uno di questi 6 è proprio la parola. Qual è secondo te la regola importante per trovare nella parola anche una strada per meravigliarci, per capire che insomma noi viviamo un miracolo ogni giorno?
Guarda, c'è una regola per me tanto semplice quanto potente, e dice così: dire degli altri solo quanto si direbbe in loro presenza e con le stesse parole. Già con questa regola, che te lo ripeto è semplicissima ma di difficile applicazione, il 90% dei conflitti in famiglia, nel luogo di lavoro, tra amici, cesserebbero. Lo diceva anche San Francesco, San Francesco direbbe dei fratelli che non dovevano dire dietro le spalle dei confratelli cosa alcuna che non possa dire, che non potessero dire con carità in loro presenza. Proprio una regola anche monastica, perché sapevano bene nei monasteri quanto fosse importante la pulizia, l'integrità nella parola. E noi sappiamo anche, io ho visto una ricerca che mi ha commosso, di una mamma che ogni sera mentre allattava il bambino gli diceva delle parole di una dolcezza, di una profondità, gli diceva: sei un essere coraggioso, sei pieno di valore, io sarò, ti amerò anche nella tristezza, nell'amore. Quindi dobbiamo stare estremamente attenti nell'utilizzo delle parole, perché sono cibo, nutrimento, che possono inficiare enormemente la qualità della nostra vita e la nostra salute. Le parole curano o ci fanno ammalare.
E c'è una parola bellissima di cui naturalmente tu parli nel tuo libro, la parola è pace, e parli di quella pace che inizia da dentro e che ci fa tanto bene, come la scienza ci spiega.
Ma allora, innanzitutto la pace deve iniziare dalla mente. La nostra mente è in una condizione di conflitto costante, ha 2 stimoli contrapposti praticamente sempre. Per esempio, vogliamo amare una persona ma abbiamo paura di aprirci per la nostra grande, il nostro grande timore di essere feriti, vogliamo lasciare il lavoro perché ci sta stretto ma abbiamo paura di, vorremmo fare un viaggio però abbiamo delle responsabilità. Cioè noi viviamo attraverso una condizione conflittuale infiammatoria costante della mente, la nostra mente è profondamente ammalata e diseducata da questo punto di vista. Quindi la guerra, il conflitto inizia dall'intimità del funzionamento di una mente che è profondamente ammalata dal mio punto di vista. Per esempio, quello che abbiamo detto tantissime volte durante i nostri incontri è la pratica della meditazione. C'è un momento in cui si crea quel vuoto mentale, quella assenza di necessità di controllare, di definire, di giudicare, di attaccarsi o di nuovo rifiutare le cose. Dobbiamo superare questi meccanismi infiammatori della mente. La meditazione è un grande balsamo, una grande medicina, perché con pochissimi minuti, dai 6 ai 12, addirittura ai 30 minuti, noi possiamo ottenere un accesso a delle fasi contemplative rigenerative del nostro cervello, che disinfiammano, rallentano l'invecchiamento, migliorano il tono dell'umore, potenziano la memoria. Cioè noi abbiamo veramente la possibilità di fare tanto per sentire nel nostro corpo una condizione, una sensazione di pace, di rilassamento, nel cuore, che è sempre pieno di preoccupazioni, una condizione di accoglienza, di vacuità, ma anche proprio di quiete. E infine nella mente. Però vorrei ricordare una cosa a tutti gli ascoltatori, che la vera pace mentale non è tanto uno stato di quiete quanto la capacità di accogliere l'irrequietezza, cioè di fare passare tutti i pensieri senza rifiutarli. Questo ci mette in una condizione di accoglienza e nella capacità soprattutto di ascoltarci, di riconoscere la vocazione, i propositi più profondi, le nostre necessità più autentiche, di seguirle anziché essere in balia di questi migliaia di stimoli mediatici, ma anche e soprattutto relazionali, che poi ci propongono dei modelli che non appartengono alla nostra unicità. Per questo è importante la pace, per riuscire ad ascoltarsi e poi a seguirsi.
Grazie Daniel per essere stato con noi, per averci aiutato, suggerito, ecco, dato delle indicazioni per vivere la nostra giornata cogliendone l'unicità, proprio come tutto quello che ci capita è in fondo meraviglioso, come un miracolo. Bene, per oggi è tutto, vi aspetto a domani. Un saluto da Nicoletta.